Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. La malnutrizione è ancora largamente diffusa nella popolazione occidentale. Nel mondo infantile ed adolescenziale prevale ed aumenta l'obesità. Nei nostri anziani invece è assai diffusa la sarcopenia, patologie che nascono dallo squilibrio fra quello che mangiamo e il nutrimento che servirebbe effettivamente al nostro organismo. Il servizio di Antonella Pitrelli.
La malnutrizione o cattiva alimentazione è largamente diffusa nella popolazione occidentale. Spesso mangiamo troppo o mangiamo male e abbiamo scarsa consapevolezza di quelli che sono i danni che possono essere provocati alla salute da una dieta sbagliata. Abbiamo approfondito questi temi con il professor Francesco Franceschi, assistant editor della rivista Nutrimentum et Cure, presentata oggi a Roma.
La malnutrizione dipende da tanti fattori, ma soprattutto non esiste la malnutrizione di per sé, esiste un concetto che può essere l'overnutrition, cioè l'eccesso di nutrizione o il difetto. Anche in questo caso si parla di malnutrizione, quindi se noi prendiamo un soggetto anziano ha una malnutrizione dovuto a un deficit di apporto di proteine. Gli anziani tendono a mangiare molti carboidrati, pane, pasta, patate, meno carne e meno proteine in generale perché dicono di non digerirla. Questo ingenera una ovviamente malnutrizione. Poi c'è il concetto sbagliato che noi pensiamo di tornare a casa oppure andare magari alla pausa pranzo a mangiare un panino e ci siamo nutriti. Questo ovviamente può essere un concetto del tutto sbagliato perché a volte quello che è contenuto nel panino non ha tutti gli elementi nutrienti fondamentali per poter sopperire a una giusta nutrizione. Questo significa che noi dobbiamo rivedere il concetto di nutrienti, cioè i singoli elementi nutrienti che noi introduciamo nella dieta. Solo così noi possiamo evitare la malnutrizione.
Perché la malnutrizione è così diffusa? Quali sono le cause?
Sicuramente la mancata consapevolezza del concetto di nutrizione. Nessuno di noi, ad esempio, pensa durante la giornata frenetica che ognuno di noi vive di mangiare abbastanza proteine, glucidi, lipidi, il giusto mix, vegetali, carni animali, qualora ovviamente il soggetto le mangi. Noi tendiamo a prendere i cibi che troviamo, diciamo, al supermercato, mercato piuttosto che al bar, al ristorante, alla mensa, e pensiamo che quei cibi siano sufficienti a sopperire alle nostre esigenze, no? Di organismo. E poi non correliamo neanche il nostro tipo di attività. Ovviamente in base al tipo di attività che uno fa, se fa un lavoro sedentario, un lavoro magari più fisico, no? E dovrebbe modificare la sua alimentazione in base allo stile di vita del lavoro, e questo è quello che ci manca.
Quale dovrebbe essere il ruolo di FANS e oppioidi nella cura delle diverse tipologie di dolore? Elisa Spelta ne ha parlato con Franco Marinangeli, ordinario di anestesia e rianimazione dell'Università degli Studi dell'Aquila.
Siamo a Milano in occasione di un incontro incentrato sul tema del dolore cronico e facciamo il punto sull'uso appropriato di oppioidi e FANS con il professor Franco Marinangeli.
FANS e oppioidi apparentemente hanno stesso ruolo nella misura in cui sono classi di analgesici. In realtà poi ci sono delle specificità. Diciamo che i FANS hanno una loro specifica azione nel dolore acuto, fondamentalmente di tipo infiammatorio. Ci possono essere anche riacutizzazioni di dolore infiammatorio su dolore cronico, però l'obiettivo nostro è di gestirli e di trattare, utilizzare i farmaci antinfiammatori fondamentalmente nel dolore acuto, laddove nel dolore cronico invece prediligiamo gli oppioidi. Quindi esiste dal punto di vista clinico un obiettivo fondamentalmente diverso. La fisiopatologia ci indirizza in questo senso, fare un'appropriata diagnosi del dolore ci permette di capire anche se c'è la componente infiammatoria oppure no, ed è evidente che questo è importante anche in termini di tollerabilità della terapia per il paziente, perché si tratta di classi di farmaci con problematiche di effetti collaterali completamente diverse.
Professore, negli Stati Uniti si parla tanto di epidemia da oppioidi. In Italia qual è la situazione?
Sì, negli Stati Uniti abbiamo avuto purtroppo questa problematica dell'opioid epidemics, ma non è un problema italiano. In Italia probabilmente abbiamo il problema opposto. Abbiamo ancora quella che è definita oppiofobia. Non dimentichiamo che la legge 38 del 2010 è stata promulgata proprio per incentivare, tra le altre cose, anche l'uso degli oppioidi a scopo terapeutico, perché eravamo indietro da questo punto di vista. Peraltro nel nostro paese esistono dei livelli di garanzia molto più alti di quelli degli Stati Uniti, c'è un controllo importante da parte dei medici di medicina generale e c'è un controllo importante anche da parte degli specialisti, quindi la nostra rete del dolore e delle cure palliative è molto garantista da questo punto di vista. Molto probabilmente abbiamo il problema contrario, nella misura in cui la nostra organizzazione, a mio avviso, è ancora carente e quindi non riusciamo oggettivamente a avere il contatto con tutti i pazienti che hanno necessità di una terapia antalgica.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.